andiamo adesso al messaggio che credo sarebbe utile per tutti noi su come affrontare questi giorni, spiritualmente e anche praticamente parlando, questi giorni dove ci sono obblighi, restrizioni e molti di noi non siamo convinti che la cosa giusta è di prendere il vaccino. Allora, iniziamo con questo video da Radio Radio, dove dice: "Orrore sul web contro i non vaccinati. Vedrete cosa gli faremo." E il commento del professore Meluzzi.
Sì, e vedi che praticamente è cominciata una guerra, c'è in atto una guerra, siamo in guerra, fratelli, l'odio contro l'amore, il bene contro il male, va bene, si stanno, c'è un combattimento. E fra poco mi aspetto morti, cadaveri, mi aspetto sommosse, mi aspetto violenze, mi aspetto, infatti parlano di questo, va bene? E guarda, questo video ottimo di Radio Radio. Radio Radio è un canale che non è un canale cristiano, però per tanti versi è molto meglio di certi canali cristiani che fanno addormentare. E sono magari nel loro cuore sono anche cristiani questo, perché la maniera che parlano è abbastanza molto molto cristiana e parlano anche e danno la gloria a Dio e quindi. Non mi meraviglierei che nel loro cuore sono cristiani, però. E un po' sono come. Cioè, sono contro l'anticristo, questi. Sono contro l'anticristo. Non è nella Chiesa, però sono l'opposto del mondo anticristo dove sta andando. Guarda, qui c'è una spiegazione sotto il video. Ce l'hai Angelina la spiegazione? Un clima di terrore aleggia sull'Italia. Questo
Un clima di terrore aleggia sull'Italia. È
è
in
il video, la
atto.
spiegazione del video di Radio Radio di Meluzzi, orrore sul web contro i non vaccinati.
È in atto una vera e propria guerra sociale tra le due fazioni attualmente in auge della società, vaccinati e non vaccinati. Una situazione che preoccupa soprattutto alla luce dei tanti insulti social e che le due parti si scambiano quotidianamente. Tra le accuse e gli insulti più preoccupanti, quelli di alcuni esponenti del personale medico-scientifico, che avrebbero avanzato un'idea a dir poco terrificante, quella di non curare le persone non vaccinate qualora venissero ricoverate in ospedale.
Sta scoppiando una guerra, è una guerra civile, già iniziata nel cuore. Noi sappiamo che la Bibbia dice che chi odia il fratello è un assassino, come Caino. E qui ci sono questi politici che stanno fomentando l'odio di una parte contro l'altra, cioè fomentano l'odio contro l'opposizione che è contro di loro. Va bene. Ora. E adesso questo video l'ha messo sulla radio, sulla nostra pagina, l'hai messo?
No,
Sì, lo
non
hai
lo so,
messo,
non credo.
c'è.
Sì?
Cioè, orrore sul web, l'hai messo sulla pagina radio?
Non so, devo controllare, non so che è arrivato stamattina questo da parte di Franca. No,
Sì, mi pare che ti ho detto di metterlo.
non c'è.
Non c'è? Ok, lo possiamo
Ah,
mettere.
sì, c'è. Ottimo video da seguire, orrore sul web, sì,
Sì,
c'è.
sono dato stamattina.
Ma non mi ricordo cosa ho fatto.
Allora, dovete guardarlo che è molto molto interessante di quello che succede, no? Questa è un'ottima radio, ogni tanto l'ascolto io. C'è gente perseguitata che, diciamo, internet li avevano chiusi a questi qua, poi a furor di popolo li hanno riaperti. Cioè, male sopporta, il web male sopporta queste voci fuori dal coro. Ascoltando questo video vedete che stanno addirittura minacciando di morte. Ci sono degli infermieri e delle infermiere, dei dottori, che queste infermiere dicono se a me mi capita uno Novax, io faccio finta di curarlo ma non lo curo. E ci sono questi politici che dicono quando voi servite il cibo ai Novax, sputategli nel cibo. Cioè per cercare di infettarli. Quindi stanno dicendo delle cose e poi parlano di proprio di uccidere queste, di uccidere i Novax. E parlano di internarli in campi di concentramento. Capisci? Praticamente, guarda, ho messo... Dora? Hai messo quella foto che ti ho dato? Abbiamo messo una foto sulla pagina radio di le distruzioni che i nazisti sferravano contro i negozi degli ebrei. Cioè Hitler aveva talmente fomentato l'odio contro gli ebrei che i tedeschi e i nazisti andavano in giro a sfasciare i negozi degli ebrei, perché Hitler ha fomentato l'odio contro gli ebrei. Ora questi politici stanno fomentando l'odio contro i Novax, e già c'è quest'odio sui social che dice che bisogna farli morire, questi qua dicono si meritano i campi di concentramento, perché loro dicono: ah, voi state infettando il mondo. Questo è quello che dice il sistema, i media, che i Novax infettano il mondo perché non vogliono farsi vaccinare. E invece quelli che non si fanno vaccinare dicono: no, state infettando voi il mondo apposta con questi cosiddetti vaccini, che vaccini non lo sono. Mettono vaccini su ragazzi di perfettissima salute, e leggiamo storie che madri che dicono disperate: mio figlio era sanissimo, 17 anni, vaccinato ed è morto. E qua ce ne sono migliaia di casi così, però i media non te lo dicono. Quindi viviamo in una atmosfera di guerra. Guarda, sì. Due scritture, Angela,
sì.
Che Esodo 21:12.
Esodo 21:12 dice: chi colpisce un uomo a morte deve essere messo a morte.
Deuteronomio 27:24.
Maledetto chi uccide il suo prossimo di nascosto, e tutto il popolo dirà Amen.
Quindi qui ci sono questi posseduti del diavolo che con la scusa di vaccinare il mondo li stanno cercando di uccidere la gente. Abbiamo visto Billy Gates, che abbiamo il video sulla radio, che nel 2015 gli è scappato di bocca, perché sai, il diavolo si tira la zappa sui piedi. E questo qui nel suo delirio di superbia, d'orgoglio, che lui vuole, a tutti i costi lui vuole essere un profeta, nel 2015 diceva: se facciamo un buon lavoro con i vaccini abbasseremo la popolazione mondiale. Quindi sta dicendo: lo scopo dei vaccini è per depopolare il mondo. Va bene, io a titolo mio, per quanto riguarda la mia persona, il vaccino non lo prendo perché è pieno di veleni, c'è dentro alluminio, c'è dentro mercurio. Il mercurio è un potentissimo veleno,
cioè sono
che dà l'autismo, che dà malattie, riduce i bambini in carrozzella, mm-hmm. e tanti altri veleni. Nessuno li sa esattamente perché è brevettato, c'è il brevetto, e quindi nessuno può
non
sapere.
Non te lo dicono.
Però vogliono darlo a tutti quanti. Quindi tutto il mondo deve dire una cosa che nessuno sa cos'è, mm-hmm. perché c'è la legge sui brevetti. E chi l'ha detto a questa legge sui brevetti? Dovrebbero fare uno sciopero in Italia tutti quanti e dire: d'ora in avanti qui si va a referendum, come fanno in Svizzera. Non si va più a dittatura di Montecitorio, che quattro politici si spalleggiano a vicenda stile mafia e mettono decreti, danno ordini, e tutti gli italiani devono. Ci vuole lo Stato lì per servire il popolo. Ogni cosa deve essere approvata da referendum, tutte cose importanti. Abbiamo letto stamattina testimonianze di internet che dicono: tre donne parlavano e dicevano: non lo volevano fare, però l'hanno fatto per non perdere il posto di lavoro. Fai un referendum e vedi il posto di lavoro, non lo perdi. Va bene, quindi se avessero sale nella zucca farebbero uno sciopero a oltranza fino a che la democrazia diventa democrazia vera. Io l'altro giorno pensavo: se io fossi un politico, io fonderei un partito chiamato Democrazia Vera. E quindi andare nelle banche e dire: voi banchieri, qui ci vuole democrazia. Democrazia vera, qui ci vuole democrazia. E voi non potete prendere tutti i soldi. I soldi vanno distribuiti democraticamente. Uno. Va bene. E il Parlamento non può fare decreti alla dittatoriale. Ci vuole il voto. È il voto del popolo, delle persone. Però avverrà? No, non avverrà, perché viene l'anticristo. Il mondo non ha questa saggezza, perché Cristo, Dio non lo vuole, per cui la saggezza di Dio non ce l'ha. Gloria al Signore. Angelina, a te.
Purtroppo tante persone, compreso i fratelli che sono in Europa, vivono una pressione costante per via di questa spinta con i vaccini. E leggo solo due messaggi di quelli che riceviamo. E una sorella della Francia ha scritto ieri: volevo chiedergli una preghiera per me, che assolutamente contro la mia volontà, martedì prossimo mi dovrò far vaccinare con Pfizer, perché il mio direttore ha ricevuto una lettera in cui sta scritto che se non riceviamo il vaccino entro il mese prossimo non possiamo più andare a lavorare. Ci sono rimasta di sasso e, detto sinceramente, con questa situazione non ho avuto neanche il tempo di rendermene conto. Cioè, tutto sta andando così velocemente. Purtroppo, per di più, volevo partire in Italia due settimane fa, perché è un anno e mezzo che non sono potuta partire a causa della continua chiusura delle frontiere. E Macron si è svegliato da un giorno all'altro con il Green Pass per poter uscire dal paese, che ora è stato fatto obbligatorio anche in Italia, e quindi non sono potuta più partire. Non si può vivere in questo mondo, non c'è più libertà e più si va avanti meno si respira. Poi una sorella dall'Italia.
Ti ricordi che anni fa dicevamo: fate adesso quello che dovete fare, perché fra poco sarà più difficile viaggiare, molto più difficile. Qui c'è una sorella che per anni non riesce a spostarsi dalla Francia. Per andare in Italia, che ci può andare a piedi, quasi, più o meno. Va bene, il Signore ce l'ha mostrato. Sono anni che il Signore ci dice: fatelo subito, perché diventerà 100 volte più difficile. E molti fratelli che potevano se la sono presa comoda. Mm-hmm. Addirittura fratelli che sono in zone fuori dall'Italia sono tentati di tornare in Italia, quindi tornare nella trappola. Io vi dico: non lo fate, non lo fate, perché l'Europa sta venendo germanizzata di giorno in giorno. Là sono più attrezzati, sono più perfezionati, sono più perfezionisti, sono più germanizzati, e questa perfezione li applicheranno contro di voi per limitarvi. Invece in un posto del terzo mondo le cose non funzionano molto bene, però le maglie sono più allargate, si può aggirare le cose anticristo. Avanti.
E un altro messaggio da parte di una sorella in Italia che scrive: vi chiedo una preghiera extra per mia famiglia. Sono giorni che prego, mai sentita così braccata dalle istituzioni italiane.
Braccata dalle istituzioni.
Stanno trovando ogni modo di rendere questo vaccino obbligatorio. Tra le lacrime mi sento tanto sola e disperata, aspettando il 6 agosto, nella bontà di Dio, che qualcosa cambi.
Sai, dice, in tutti i modi vogliono rendere il vaccino obbligatorio, però è un dato di fatto che le persone che lavorano in un posto e gli vanno lì e gli dicono: se non ti fai vaccinare perdi il lavoro, se loro mettono un avvocato non possono farlo, perché non è obbligatorio. E tu non puoi licenziare una persona perché non vuoi ricevere una cosa che non è obbligatoria. E allora chi viene licenziato? Quelli che dall'avvocato non ci vanno. Abbiamo messo lì, credo che ce l'abbiamo ancora sulla radio, c'è il telefono, l'indirizzo dei 1000 avvocati che ti aiutano quasi gratis. Telefonate, fatevi assistere. Va bene, quelli che si impuntano e gli dicono al diavolo: non ho paura di te, da questa legge è sbagliata, qui legalmente voi non potete licenziarmi. Avanti.
Eh sì, perché se non hai il Green Pass non puoi più spostarti liberamente. Significherebbe fare un tampone ogni volta che si può andare da qualche parte. Fratello Giuseppe, non voglio fare questo vaccino. Non me la sento. Non sappiamo cosa fare. L'Italia è diventato un paese di zombie. La maggior parte in questa chiesa che frequento sono parecchi vaccinati. Chiese un po' conformate al mondo. Mi hanno messo tanta confusione. Poi mio figlio vorrebbe iscriversi all'università. Non so che fare. Fratello Giuseppe, avevi assolutamente ragione quando dicevi che arrivano giorni dove non potremmo muoverci come vorremmo. Vi seguo da 6 anni costantemente. Fratelli, datemi un consiglio dello Spirito Santo, poiché è l'unico che mi può guidare in questo mondo di matti. Vi amo tanto e prego sempre per voi.
E ti benedica, quello che dico a te lo dico a tutti, oggi sono anni che il Signore ce lo mostra, infatti, come questa sorella dice, sono anni che il Signore ci mostra che di fare subito quello che va fatto. Va bene, io nel 2011, con tutta la mia famiglia qua, ci siamo spostati esattamente 10 anni fa, venuto in Sud America, quando la gente ci prendeva per pazzi. Per pazzi. Non avevamo neanche i soldi per farlo. E abbiamo cominciato a impacchettare per fede. E i soldi sono arrivati mentre andarono, furono guariti. Quindi voi, mentre voi vi spostate, vi impacchettate le valigie, vi preparate, il diavolo arretra. Riceviamo lettere e dice: ah, la mia famiglia non vuole che io, mi vuole obbligare, mia famiglia, a prendere il vaccino. Non ti può obbligare, perché il prossimo obbligo sarà il marchio della bestia. Tua famiglia gli devi dire: vi voglio bene, vi amo tantissimo, io non vi obbligo a voi a non riceverlo, voi non potete obbligare me a riceverlo. Gesù dice: a chi vince io darò la corona. Arriva il marchio, devi vincerlo anche col tuo sangue. Va bene, poi che altro dice sa sorella? L'Italia è diventata un paese di zombie. Bene, sono anni che il Signore ce lo mostrava questo. In questa chiesa che frequento, cosa dice?
Ci sono parecchi vaccinati. Chiese un po' conformate al mondo.
Beh, fa parte del mondo.
E mi hanno messo tanta confusione.
Ma insomma, questa è una sorella?
Sì, sì.
Scusa sorella, devi decidere a quale chiesa appartieni. Appartiene alla nostra o appartiene alla loro? Io non posso dirti appartiene alla nostra, non alla loro. È la tua scelta. Però non puoi seguire due padroni. Il Gesù della nostra chiesa e il Gesù dell'altra chiesa, ma non è uguale, perché quello è protestantese, quell'altro è cattolicese, quell'altro è di Geova, quell'altro mormone, apparentemente è lo stesso, ma non è lo stesso. Cattolici e protestanti sono fatti la guerra per secoli nel nome dello stesso Gesù. Evidentemente Gesù è lo stesso, ma loro lo interpretano in modo diverso.
E succede quello che tu stai vivendo, tanta confusione. Quando segui due padroni c'è solo confusione nella tua testa.
Il padrone è Gesù, mica sono io il pastore di là. Io non ti dico cosa devi fare, il Signore deve dirtelo, però tu devi anche scegliere a quale chiesa vuoi appartenere. Io non posso dirti appartiene alla mia chiesa, alla nostra missione qua, non posso dirtelo. Però tu neanche puoi appartenere, però ti dico questo, va bene? Non puoi appartenere a due chiese, cioè tu puoi andare a scaldare una panca in una chiesa, per qualunque motivo, magari l'unica giustificazione per me è che stai evangelizzando delle pecorelle, allora vai nella chiesa ancora mesi e mesi. Ma io non vado in altre chiese a scaldare panche, e questa è la mia chiesa. Quindi decidi innanzitutto a quale chiesa appartieni, e non sta a me a dirlo, e poi devi, se cerchi consiglio, non puoi consigliarti con fratello Giuseppe se appartiene a quell'altra chiesa. Io non ho diritto di dire a un fratello o una sorella che va in un'altra chiesa. Innanzitutto devo sapere quale chiesa appartieni. Se tu mi dici: io sono nella tua, faccio parte della vostra missione a tutti gli effetti, e allora io ti posso consigliare ti posso dare dei consigli, che poi comunque li sto dando oggi a tutti quanti alla radio, che fanno parte della nostra missione. Però una sorella che mi dice: io sono confusa, è logico che sei confusa, capito? Se vai in un'altra chiesa per evangelizzare qualche pecorella, bene. Beh, però non puoi appartenere a due chiese. Infatti Paolo ha dato un rimprovero su questo, 1 Corinzi 1, dal 10 al 13, dice: non puoi seguire Apollo, Cefa o Paolo, non puoi. Il Cristo non è diviso, quindi o segui il Cristo che Apollo predica o segui il Cristo che Paolo predica, ma non è uguale, non necessariamente. Il Cristo pentecostale, pur essendo lo stesso del Cristo battista, però è una chiesa diversa. Tu non puoi andare alla chiesa di Paolo Corinto e dire: però io seguo gli insegnamenti di Apollo. Non puoi far questo, perché Apollo predica Cristo, sì, però lo predica all'apollese, come Apollo, è un po' diverso. Dimmi.
Sì, c'è un messaggio email arrivato adesso dalla sorella che ha scritto, sta seguendo e dice: hai assolutamente ragione, io appartengo alla Chiesa dello Spirito.
Ok, perfetto. E allora sintonizzati che oggi sto parlando anche a te, va bene? Va bene. Però non parlo a quelli che hanno il cuore diviso, perché non servirà a niente. Dovete andare dal vostro pastore cattolico, protestante o di Geova e seguire quello che dice lui se appartenete di là. Io non ho giurisdizione, autorità di dire a una pecora che appartiene, che so, testimone di Geova o mormone, cosa devono fare. Andate dal pastore mormone, perché io non sono d'accordo come loro fanno. Non credo che è molto cristiano settarizzarsi in una chiesa mormone o Geova. Bisogna essere le chiese dello Spirito, di Cristo, non di mio fratello Giuseppe, di Cristo. Va bene, la chiesa della Bibbia, la chiesa del Vangelo. Ecco, adesso parlerò anche a te, sorella, cosa devi fare. Infatti adesso viene un messaggio, sorella, lungo, va bene? Preparatevi, mettetevi comodi lì perché il messaggio è lungo. Va bene? Il messaggio di cosa parla? Cosa fare in queste situazioni? D'accordo? Ho preso appunti per un paio di giorni da parte di Gesù per quel che ci ho capito. E vi darò scritture. Vi dirò quello che ho sentito dal Signore che dobbiamo fare in questa situazione. È inutile che sto qua a svelare i segreti di Bill Gates, cosa fanno gli illuminati, grazie, ecco cosa fa il diavolo nelle tenebre, non mi interessa. Ma mi interessa che cosa fare, cosa dice il Signore, cosa ci dice, cosa dobbiamo fare adesso. Non mi interessa sapere cosa sta facendo il diavolo adesso, così che mi preoccupa ancora di più. Ho chiesto al Signore, Gesù, dammi delle soluzioni, delle guide, cos'è che dobbiamo fare? E poi che poi la mia preghiera che faccio sempre. Va bene, andiamo avanti, Angela.
Amen, amen, grazie Gesù. Andiamo al messaggio intitolato Operare sotto persecuzione.
Oh, ci siamo. Ci siamo. E adesso, secondo me, quel poco che ci capisco io, questo è quello che Gesù ci sta dicendo. Va bene, è inutile andare a lamentarsi. Gesù, vogliono vaccinarmi. Sì. La mia famiglia mi obbliga a vaccinarmi, ho capito. Mi vogliono licenziare, ho capito. Ok, adesso ascolta bene cosa il Signore ci dice di fare, per cortesia. Apriamo il cuore qua. Alleluia, Signore Gesù, prego, Signore, che gli amati fratelli, Signore, nel mezzo di queste attuali pandemie siano sempre più nello spirito, più disperati, più in ginocchio perché siamo sotto persecuzione. Dio certo ha la guida per noi e sicuramente lo Spirito Santo ci sta dicendo cosa fare. Allora la prima risposta, va bene, che perlomeno io sento, è una domanda. Ecco la domanda. Una domanda che contiene anche la risposta. Cosa fecero i veri uomini e le vere donne di Dio nella Bibbia nelle loro difficoltà? Fecero cose che molti di noi non piaceranno farli, ciò nonostante è così che guida il Signore. E allora apriamo i cuori per cortesia, va bene? E ascoltiamo. E qui attaccherò con Daniele capitolo 3, Angela, va
sì,
bene?
Sì.
Ecco, preparati qua la partenza. Allora, non è mai esistito un uomo di Dio, una donna di Dio, che non è passata per situazioni a dire poco difficili, se non a volte apparentemente impossibili. Come dicevo prima, decidemmo di partire nel 2011, va bene, attaccammo nel 2009 anzi, non avevamo mica soldi, ma neanche soldi per andare all'aeroporto, eravamo Europa dell'Est, eravamo. Dovevamo andare a prendere l'aereo più economico che c'era, più economico, a Madrid. E che ci arrivava a Madrid? Uno squadrone di... avevamo sei figli, uno sul passeggino e i fratelli, una squadra di 11 e i soldi più pochi che tanti. Va bene. Abbiamo cominciato lo stesso. E mentre andarono, i lebbrosi furono guariti. Vero, Angela?
È vero, sì.
Daniele 3, 14 al 28. Stralci.
Nabucodonosor disse loro:
Sadrach, Meshach, Abednego.
È vero, gli amici di Daniele.
È vero?
È vero che non adorate i miei dei e non vi inchinate davanti alla statua d'oro che io ho fatto erigere?
È vero che non vi inchinate davanti al mio vaccino? 15.
La statua che io ho fatta, ma se non la adorerete sarete immediatamente gettati in una fornace ardente. E quale Dio potrà liberarvi dalla mia mano?
Quale Dio ti può liberare dal mio Dio vaccino? Hai visto la siringa? Hai visto? Chi ti può liberare? 16.
Sadrach, Meshach e Abednego risposero al re: Oh Nabucodonosor, noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto.
Non dobbiamo neanche risponderti, caro governo Draghi. Neanche dobbiamo risponderti a questi media che già ci stanno facendo la guerra sui media.
Ma il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, o re.
E da tutti i tuoi vaccini, Nabucodonosor.
Anche se questo non accadesse, sappi, o re, che comunque noi non serviremo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere.
Va bene, lo stesso, la statua piena con tutte le aghi che gli spuntano, va bene, creata dalle multinazionali e multimedicinali lì, noi non ci fa paura. D'accordo, 19. Allora Nabucodonosor è stato contento?
No, si infuriò. E l'espressione
ma
del
leggi
suo...
tutta la scrittura.
Allora Nabucodonosor si infuriò e l'espressione del suo viso mutò completamente nei riguardi di Sadrach, Meshach e Abednego.
Nei riguardi di noi, altri come noi, della nostra chiesa e di altre chiese che sono nello spirito e che hanno imparato a dire no al diavolo.
Egli ordinò che si arroventasse la fornace 7 volte più del solito.
Allora, cioè, ecco che adesso si arroventa la fornace, i media cominciano a maledire i Novax, eccetera. Più calda del campo, stanno costruendo campi di concentramento. Solamente a Verona 3 ne stanno facendo. E in tutta Italia non si sa. Stanno facendo forni crematori in spazio in tutta Italia. Ufficialmente per bruciare i cadaveri di quelli che sono infetti. E poi si vedrà.
E verso 20. Poi ordinò agli uomini più vigorosi del suo esercito di legare Sadrach, Meshach e Abednego e di gettarli nella fornace ardente.
Quindi stanno programmando di gettarci a noi tutti nella fornace ardente delle regole, delle multe, delle persecuzioni. 23.
E questi caddero legati in mezzo alla fornace ardente.
Quindi i 3 figli di Dio furono gettati nella fornace. D'accordo? Poi leggete il resto del capitolo. In questo caso, non tutti i casi, ma in questo caso, Gesù è andato lì nella fornace e li ha liberati. Non contateci, perché i martiri devono essere pronti a morire da martiri. Va bene, perché a volte Dio non ti libera, devi morire su un calvario come Gesù, confidando che risorgi. Quindi che nessuno venga a lamentarsi a dire Giuseppe ho tenuto duro e mi hanno beccato. Ma gloria a Dio, vuol dire che il Signore c'è un posto per te in cielo. Avanti.
E sulla pagina radio abbiamo pubblicato ieri questa immagine che mostra che in tante città di Italia costruiscono appunto forni crematori. Quindi questa storia di Daniele 3 si applica perfettamente alla situazione di oggi. Ma Giuseppe, questa storia la conosciamo e conosciamo anche come Sadrach, Meshach e Abednego erano pronti a morire per la loro fede. Ma per la nostra situazione del vaccino di oggi non c'è una risposta più facile nella Bibbia?
Beh, c'è la risposta della Bibbia, però ogni volta che un figlio di Dio ha avuto difficoltà si è sempre riferito ai miracoli che Dio fece prima. Però, susseguentemente, Dio ne fa sempre di miracoli diversi, esempi di diversi. E più grandi e più diversi. Cioè Dio non ha mai costruito una macchina per le fotocopie, è una creazione umana. Ogni cosa che crea il Signore in tutte le sue galassie delle galassie sono tutte originali. Va bene, quindi Dio ha delle prove diverse, test diversi per le persecuzioni, se no il diavolo saprebbe cosa farebbe Dio, invece Dio c'è sempre un modo diverso e il diavolo è sempre dietro a sbuffare, a mangiare la nostra polvere, la polvere di quelli che sono nella volontà di Dio, che viaggiano seduti sulla nuvola, mentre quelli che camminano nella carne corrono, sudano e non riescono a farlo.
Sì, ma siamo tutti d'accordo che quando verrà il marchio della bestia non lo riceviamo. Però fino all'arrivare a quel punto, ecco, adesso non possiamo fare qualcosa per tornare alla vita normale?
No. No, il diavolo ha deciso di perseguitarci, allora quando c'è da ballare si balla. Niente, niente. Il diavolo ha deciso di attaccare e noi contrattacchiamo e vinciamo, anche se paghiamo col sangue. No, si combatte. Va bene, se tu stai camminando per strada e c'è uno che alza le mani su tua moglie, su una sorella, e non è il tempo di cercare la pace, è il momento di alzarsi le maniche. Va bene, ed è il momento di spiegargli a quel signore che questo non è accettabile. E se ti tocca, se ti tocca, devi dargli botte da orbi. Mm-hmm. Va bene? Gli devi dare così forte che non può reagire. D'accordo?
Sì, infatti se vediamo nella Bibbia l'esempio della prima chiesa, non c'era il marchio della bestia, quello finale dell'anticristo, ma loro sempre erano perseguitati al punto di pagare caro per la loro fede. Pagavano un prezzo molto caro, cioè perdevano le possessioni, le case, perdevano anche loro il lavoro.
Chi?
La prima chiesa.
Sì.
I primi cristiani. Quindi tornano quei tempi dove dobbiamo mostrare la nostra fede, anche se dobbiamo fuggire, perdere lavoro, tutti i beni, però mantenere la fede come facevano loro. Noi vogliamo avere la libertà di prima. Speriamo di tornare alla vita normale di prima, perché non siamo abituati a abbandonare le comodità che avevamo. E speriamo ancora di salvare in qualche modo la nostra comodità. Però vengono i tempi che dobbiamo pagare il prezzo di mantenere la nostra fede.
È lì che gli eserciti, tutti gli eserciti di solito che hanno perso, sono quelli che cercano di proteggere le comodità. I romani hanno perso coi barbari perché volevano mantenere la comodità. L'America adesso sta perdendo contro la Russia e la Cina perché vogliono la loro comodità. Non hanno soldi, ma loro fanno i debiti pur di tenersi le comodità.
Sì. C'è Jasmine che vuole dire qualcosa?
A proposito di questo che Angela ha detto, che non siamo pronti a lasciare indietro le comodità.
Abbandonare tutto.
So we are not ready to give up our comforts and sacrifice our comforts.
Well, yes, maybe you're not ready to forsake them, but that means for sure you're not ready to become the bride either.
Sì, forse non sei preparato a sacrificare le tue comodità per mantenere la fede, ma allora significa che non sei preparato neanche a diventare sposa di Cristo.
Mm-hmm. Molto, molto profondo, Jasmine.
Very
Dio
deep,
ti benedica,
Jasmine.
Figliola.
God bless you.
Capito com'è la situazione qua? Sì, se te non sei disposto a abbandonare, come ha detto Gesù, no? Il regno di Dio è come una perla preziosa e quando la trovi l'uomo va, vende tutto e si compra la perla. Mm-hmm. Qui bisogna vendersi tutto. Quando noi siamo partiti dall'Europa ci siamo venduto tutto, abbandonato tutto, regalato tutto. E siamo qui che è un posto che per noi, paragonato all'Europa, è un posto paradisiaco.
Sì, è vero, sì.
Tutto va più a rilento, ma anche la persecuzione, anche i problemi. E Dio, da Dio aprì il mar Rosso davanti a Israele che usciva dall'Egitto e Dio li ha nutriti di manna per 40 anni e quindi la chiave è sempre la stessa, per fede, sempre avanti. E Dio c'ha sempre un modo. Quante volte Dio ha aperto il Mar Rosso? Una volta. Quante volte è uscito dall'Egitto? Una volta. È uscito da Babilonia? Una volta. Conquistato Roma? Una volta. C'è sempre un modo nuovo per una vittoria nuova. Dio ci chiede di superare adesso queste difficoltà che abbiamo adesso, oggi, questa mattina, questo pomeriggio. Va bene, allo stesso modo. Come supereremo i problemi di oggi, non quelli di Mosè davanti al Mar Rosso? Come superiamo noi adesso davanti al Mar Rosso delle siringhe, dei vaccini? Come? Ascoltando la voce di Dio e procedendo per fede. Inginocchiarsi. E Dio dirà a Gedeone cosa fare. Gedeone, prepara i tuoi soldati, vai a Madianiti e vinci. Mosè, prega, io ti mostrerò di toccare l'acqua col bastone e si aprirà il mare. Tocca la roccia e uscirà sorgente di acqua. Gesù tocca il cadavere e torna in vita. C'è sempre una cosa diversa. Dio ci chiede di superare le nostre difficoltà di questo tempo e della fine allo stesso modo. Quindi chi sarà meglio? Chi starà meglio? Sono i fratelli che si sono preparati per tempo, dice il Signore. Benedetti quelli che si preparano. Sono due giorni che il Signore me lo dice questo. Che si trasferiscono lontano dalle città, dice il Signore, che possono, dove potranno vivere della loro fede, in campagna, in montagna, eccetera. Guai a quelli che mettono fede nelle città. Saranno lì come dei topi che si sbranano a vicenda. Già adesso si vedono le spaccature politiche in Europa, nazioni una contro l'altra, e cose che si accentueranno in tutta l'Europa. Vi sono almeno tre Europe. Qui voglio dare un messaggio che Gesù mi ha mostrato adesso, attenzione, va bene? E il messaggio comincia con questo: vi sono tre Europe. Sì, lo voglio ripetere, ma voglio dire anche qualcos'altro. Questo va bene? Ci sono tre Europe, vi ricordo, le puoi elencare, Angela, che abbiamo dato ieri? Quali sono le tre Europe?
Sì, dicevi che c'è la Unione Europea di 27-28 nazioni.
27.
Poi ci sono le 10 dell'Europa occidentale.
Sì, quelle che si chiama UEO, che sarebbe Unione Europea Occidentale. E questa è un'Europa, va bene, che è stata formata negli ultimi anni.
Sì, e poi c'è l'Unione Visegrad di 4 nazioni che non sono d'accordo con Europa, con l'altra Europa, e quindi si sono uniti, e sono Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia.
E Slovacchia, sono 4 nazioni che formano un'altra piccola Europa per conto loro e sono sempre perseguitate dai 24. Va bene? E non vogliono dargli soldi perché loro sono contro le perversioni sessuali, loro vogliono il cristianesimo, l'Europa non gli piace perché l'Europa è anticristo. Vabbè, questi qua non gli frega niente, questi sono lì, ma noi non vi diamo più soldi se voi non aprite le perversioni sessuali. Io dico, va bene, faremo senza soldi. Quindi ci sono tre Europe, poi naturalmente l'Europa delle 10 nazioni, che sono quelli che formeranno lo zoccolo duro dell'anticristo, no? Abbiamo dato ieri, dal Portogallo alla Spagna, sì, alla Francia, Italia, Grecia, il cerchio da lì, da Germania, dall'Italia, Francia, Olanda, Germania, Grecia, Italia, tutto quel cerchio lì sono 10 nazioni.
A parte la Svizzera, sì.
A parte la Svizzera, sì. 10 nazioni che erano nazioni più potenti ai tempi dei Romani. La Svizzera non era così potente a quel tempo lì, è solo montagna. Quindi il blocco, va bene, delle 10 nazioni sono quelle che sosterranno l'anticristo. Quindi abbiamo parlato ieri di questo, no?
Sì.
Devo chiarirlo ancora?
Sì.
È abbastanza chiaro?
No, va bene,
ecco.
È chiaro.
Guarda, do la lista veloce delle 10 nazioni, lo ripeto, e che sarebbero detto Portogallo, Spagna, Francia, Olanda, Lussemburgo, Belgio, Germania, Austria, Grecia e Italia, 10 nazioni che sono le 10 corna della bestia di Daniele 7, le 10 corna del dragone, Daniele 17, va bene, che sono 10 nazioni. Vedi Apocalisse 17, 12 a 14, 10 corna sono 10 nazioni. Allora questa è... Ieri abbiamo parlato, i fratelli che non escono dall'Europa, sì, abbiamo detto, abbiamo accennato,
sì,
ieri, no?
Mm-hmm. Sì.
Ecco, ieri ho un po' anticipato questo, no? È una cosa che il Signore questa settimana mi ha parlato, enfatizzato, e voglio dirlo a voi. Fratelli che non riuscirete a uscire dall'Europa, considerate di spostarvi a piedi se dovete, dico al massimo, questo è proprio al limite, che non è necessario, però insomma spostatevi, nelle nazioni fuori dal blocco dei 10. Le 10 nazioni che ho elencato, Portogallo, Spagna, Francia, Olanda, Lussemburgo, Belgio, Germania, Austria, Grecia, Italia, va bene, uscire da queste 10, dove questo è lo zoccolo duro del regno dell'anticristo, che queste sono le 10 nazioni che già in questo momento vengono germanizzate, cioè quello che la Germania, la guerra, la prima guerra mondiale che la Germania non ha potuto vincere, è quello del Terzo Reich, della Seconda Guerra Mondiale, che non ha potuto vincere. Ecco, la Germania lo sta vincendo, va bene, commercialmente. Sta germanizzando tutta l'Europa. Quella Germania, l'Europa poteva tranquillamente arrendersi e dire va bene, venga pure tranquillamente i nazisti, lo stanno facendo adesso. Non è nel nome del nazismo, ma insomma è una conquista lo stesso. E adesso tutti devono avere la stessa quadrata alla tedesca, devono ragionare Deutsch, devono ragionare alla tedesca. Infatti vedi regole contro le, la Germania non è sempre lì, coi, sai, col binocolo puntato, tutto deve essere perfetto. È perfetto se fosse nel Vangelo, ma siccome è anti-Vangelo allora è orribile. Quindi fratelli che non escono l'Europa, considerate spostarvi fuori dal blocco dei 10. Registrato? È importante questo. Non ho mai enfatizzato come adesso. Va bene. Andate in Polonia, parlate polacco, andate dove volete. Se andate in Romania, state lontano da Costanza perché è piena di missili americani. Almeno andate in Romania occidentale, Transilvania, che è tutta la zona cristiana lì. I cristiani lì vi aiutano. E poi andate dove volete, insomma. Zone del Baltico così, piene di missili americani. Però in Polonia, Polonia del Sud, cioè i missili sono nella Polonia del Nord, però la Polonia del Sud invece è più non è così agguerrita. Insomma, è l'Ungheria. L'Ungheria è un posto bellissimo, potete andare lì e imparare l'ungherese. Va bene, Angela vi può dare una mano se volete.
Good luck.
Va bene. Quindi ci sono nazioni lì, potete essere cristiani, leggere la Bibbia, i vostri figli studieranno a scuola senza che gli insegnino perversioni sessuali. Quindi se non uscite dall'Europa, andare in un luogo caldo del terzo mondo, andate a un luogo fresco, Europa del Nord. Ecco, avete registrato, speriamo. Primo Pietro
1:7. Affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provata con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo.
Va bene. Quindi, allora, che sta succedendo? Cioè, in che modo i nostri fratelli hanno superato le prove nella Bibbia? Sul fuoco. Qualunque fuoco, fuoco di abbandonare la tua casa, abbandonare la tua Italia, abbandonare la tua città, andare trasferito in campagna, in collina, vai in un posto dove sei autosufficiente, sarà un lusso se puoi mangiare patate e pane duro. Quindi preparati del modo di sopravvivere, perché viene un crollo bestiale, salterà tutto. Le città non saranno rifornite, la gente diventerà cannibale, ascoltatemi. Va bene? Andate in campagna, andate in collina, se potete uscite dall'Europa, almeno uscite da queste 10 nazioni o almeno uscite dalla città, nell'ordine, prima di tutto fuori dall'Europa. Se non potete, secondariamente uscite dalle 10 nazioni. Se non potete, uscite dalle città. E andate in un posto che potete sopravvivere come i zingari, come i girovaghi, coltivando un po' di barbabietola, le patate, dove c'è un posto che potete attingere acqua, quando nelle città diventeranno cannibali, in alcune situazioni. Guarda, Abramo non si sarebbe mai aspettato che Dio gli avesse chiesto di sacrificare Isacco, non se lo segnava neanche. Neanche, questo è quello che facevano le nazioni pagane idolatre intorno. Ma così sono le prove di Dio. Cioè, come ogni esame di scuola, l'esaminato non deve sapere quale sarà la verifica, il test. E così anche noi saremo provati in questo tempo della fine. Va bene, come la fede che è provata nel fuoco, diceva Pietro. E quindi la nostra fede sarà messa nel fuoco e diventerà preziosa come l'oro, d'accordo? Per mezzo delle tribolazioni che vengono. E allora, superando il fuoco della tribolazione, sarà motivo di gloria e onore per il Signore. E quando? Quando, al momento glorioso del rapimento della Chiesa, e che sarà seguito dal matrimonio dell'agnello, vedi Apocalisse 19, 7 a 9. In quel momento la nostra fede che ha superato il fuoco dei vaccini, e poi c'è un altro fuoco che arriva. Non sperate che il signor Draghi diventa pecorella. I dragoni non diventano pecorelle di solito. Non sperate in quello. Sappiate che Dio dice: arriva un'altra prova, il marchio della bestia. Non state lì a grattarvi lo stomaco e dire: adesso speriamo che vince Salvini. Salvini si è già vaccinato. La Meloni anche lei, quelli che si supponeva i salvatori, che salvatori. Svegliatevi, ragazzi. Qui non ci sono Salvini e Meloni, qui c'è Gesù Cristo. È l'unico che sono anni e anni che lo ripeto: non confidate in Salvini, poveraccio, non riesce neanche a difendere se stesso. L'hanno spaventato con delle cause, tribunali, accuse. Questo si è ritirato. Ha detto: arrangiatevi, fate quello che volete. Cosa può fare il poveraccio? Grazie Signore. Secondo Corinzi 11:2 è una bella scrittura.
Secondo Corinzi 11:2.
Come diceva prima Jasmine, mia figlia, diceva: attenzione, vogliamo essere la sposa di Cristo. Cosa dice?
Infatti sono geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo.
Va bene, allora, dopo aver attraversato i fuochi dei vaccini e del marchio della bestia, che possiamo essere presentati davanti a Gesù dopo il rapimento al matrimonio dell'agnello come una casta vergine, che se l'anticristo viene e vuole sbucchiacchiarvi con il suo siringhe, dice: no, a me con quello lì no. Ma io ti butto nella fornace di fuoco, dice Nebuchadnezzar babilonese. Buttami nel fuoco, il tuo vaccino non lo prendo. Ma perdi il lavoro, niente, andrò a mangiare le rape e barbabietole da qualche parte, il tuo vaccino non lo prendo. Se questo sarà per me un addestramento a non prendere il marchio della bestia. E attenzione che adesso ancora potete dire no al vaccino. Quando viene il marchio non potrete dire no, potrete morire. Quindi prestate attenzione a quello che il Signore ci sta mostrando, ci sta dicendo, con abbondanza di scritture. Apocalisse 13, quello che è profetizzato andrà di male in peggio, perché il popolo di Dio, andiamo a Apocalisse 13, che lì c'è una scrittura che voglio leggere, il popolo di Dio, per la maggior parte dei casi, Angela, che è successo? E si è sempre sviato, giusto?
Sì.
Si è corrotto. Il popolo di Dio, non guardate le chiese che sono poche quelle che vale la pena di guardare, speriamo di essere tra queste, va bene? Il popolo di Dio si è sempre sviato, sempre corrotto, ha sempre seguito il mondo intorno, è sempre caduto in una delle tantissime svariate forme di idolatria. Basta guardare la documentazione in tutto il Vecchio Testamento, la sciagurata storia della Chiesa cristiana degli ultimi 2000 anni, la presente condizione della Chiesa presente, la fallimentare Chiesa mondiale. Se non ci fosse Gesù in questa Chiesa, sarebbe stata morta, stramorta, seppellita, putrefatta secoli fa. Siccome c'è dentro Gesù, tiene duro. Ma chi è Gesù però? Non i poltroni a ripetere i pappagalli, preghiera pappagallo la domenica. Allora, e quello che sta succedendo, quello che succede, che succederà, è stato profetizzato e le cose andranno di male in peggio. Sarebbe bello per me dire: fratelli, tranquilli, fra pochi mesi tutto a posto, tutti al mare a fare picnic. Non ve lo posso dire. Le cose peggioreranno dal poco di discernimento che ho. E allora prepararsi a fare quello che possiamo. E quello che non possiamo, ci penserà il Signore. Allora, Apocalisse 13:7 e Daniele 7.
Apocalisse 13:7. Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione.
Questo è quello che viene, non c'ho la data precisa, ma non credo che manchi molto.
Ma questo è quello che vediamo oggi, che nelle chiese, i fratelli dicono che nelle chiese stanno accettando il vaccino, quindi già i governi stanno vincendo i santi. Solo con un vaccino?
Sì, il governo con un vaccino. Un vaccino, una cosa così. Cosa faranno quando verranno a dire se non lo ricevete c'è la morte? E ci saranno questi falsi profeti, capi di chiesa che diranno: e questo microchip non è il marchio della bestia, garantito da me, grande pezzo grosso falso profeta, garantiranno che non è il marchio della bestia. E allora, come ha scritto quello là, dice: ma mi ha scritto uno su internet, ma tu credi di sapere più del Papa?
Sì.
Così mi hanno scritto.
È così,
ma
sì.
io non faccio paragoni, Papa Sarangi, lui interpreti come vuole. Vi sto dicendo, le cose peggioreranno. Daniele 7:21,25.
Io vidi quel corno fare guerra ai santi e avere il sopravvento.
Ok, nel corso biblico questo spiegato, questo è l'anticristo. Egli parlerà
contro l'Altissimo, affliggerà i santi dell'Altissimo.
E i santi?
I santi saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo. Quindi, Daniele 7:21-25.
Quindi è inutile ascoltare chiese che ti dicono che viene il Signore e con rapimento. Non è nella Bibbia. Non viene rapimento, viene l'Anticristo. Non ascoltate i falsi cristi e i falsi profeti. Allora dobbiamo essere preparati, fratelli, perché il nostro cammino di fede con Dio è trapuntato di prove. Allora, il diavolo ci mette davanti gli ostacoli. Ostacoli che troppo spesso noi non vediamo, anche per tante prediche false che ascoltiamo. Però Dio li vede queste cose. Le sue prove sono per aiutarci a superarle. Quando hai una prova, Dio ti sta dicendo: devi superare questo, sennò il diavolo si fa uno snack, si fa una merenda di te. Le prove di Dio sono per aiutarci a superare quello che il diavolo sta facendo. Le prove di Dio sono: attenzione, il diavolo ha messo una trappola davanti a te, devi saltare per di qua, verso là, sì. Devi saltare l'ostacolo. Dice: ma no, io prendo la strada larga e comoda, tutti si vaccinano, tutti prendono il marchio della bestia e non voglio perdere il lavoro, andare a comprare la benzina, poi mia moglie si lamenta, il marito anche, i vicini, tutti, persino il diavolo si lamenta, tutti. Io vado a prendere il marchio della bestia. Va bene, leggi bene Apocalisse 14:9 e diciamo il marchio della bestia è compreso anche la punizione dell'inferno che lo riceve. Grazie, Signore. Allora, cos'è che dobbiamo essere preparati a fare? Dobbiamo essere preparati a superare qualsiasi ostacolo che il diavolo ci mette davanti. E con fede vera, lodando, ringraziando Dio per gli ostacoli. E se uno dirà: ma sei impazzito, lodare Dio per gli ostacoli, mi stai scherzando? E invece sì, se, prima Tessalonicesi cosa dice? Capitolo 5, 16 a 19, qui ti insegna che quando c'è davanti un ostacolo, invece di parlare in modo depresso, c'è un ostacolo, e tutti in coro, è vero, c'è un ostacolo, che facciamo? Non lo sappiamo. Piangiamo. Speriamo nel governo. Campa cavallo. Prima Tessalonicesi 5:16-19.
Siate sempre gioiosi. Non cessate mai di pregare. In ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito.
Va bene? Allora cos'è che dice la soluzione davanti all'ostacolo? È di: in ogni cosa rendete grazie. Allora, aspetta che interpretiamo un po' qui. Quindi, se c'è un ostacolo, dai la grazia a Dio. Ti voglio mettere il vaccino, ringrazia Dio perché c'è una soluzione. Efesini 5:19-20.
Parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa a Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo.
Il Signore ci risponderà alle preghiere, ma ci risponderà mentre lo ringraziamo per le difficoltà, lo ringraziamo per la persecuzione, lo ringraziamo che come Paolo e Sila che erano in prigione, imprigionati, ringraziavano Dio.
Amen.
Giobbe 1:21-22.
Nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo tornerò in grembo alla terra. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto.
Benedetto!
Sia benedetto il nome del Signore. In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nessuna colpa.
Cosa vuol dire? Che quando le cose vanno, con più vanno storte, con più dobbiamo lodare il Signore. Tranquilli, arriverà anche la via di uscita, prima o poi.
Quindi vuol dire, come dice qui in Giobbe, nudo sono uscito dal grembo di mia madre, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, quindi se perdo il lavoro, se perdo la casa, se devo abbandonare la mia città e nascondermi su qualche altro posto,
montagna,
devo lodare Dio e accettarlo?
Accettarlo. E questo dice. Questo sì. Dice proprio così. Cioè, da nessuna parte dice pregate Dio e vi darà tutti i soldi che avete bisogno, le macchine, le case, i terreni, le ricchezze, i conti in banca, come dicono i falsi profeti del diavolo. Il Vangelo di prosperità. Prosperità, Dio vuole che prosperi. Certo che Dio vuole che c'è una casa, una macchina, una moglie, un marito, dei figli felici e che vai a evangelizzare e che c'è il necessario e il cibo sul tavolo. Mm-hmm. In tutti i miei anni di missionario del Vangelo non mi è mai mancato il cibo, però non era il cibo voglio questo, voglio. No, l'erba voglio cresce nel giardino del re e neanche troppo. Anche il re deve... Va bene?
Quindi è dura perdere tutto quello che tu sapevi è tuo e cambiare la tua vita così radicalmente. È dura, però nella prima chiesa succedeva sempre. Loro lo facevano per pagare il prezzo della loro fede e dobbiamo anche noi accettare che dobbiamo mostrare la nostra fede e viverla anche se perdiamo tutto.
Il modo di ottenere i miracoli è di essere disposti a non averli. Il modo di trovare la volontà di Dio e di essere disposti a abbandonare tutto. Ma la volontà di Dio un giorno può essere anche andare in un'arena piena di leoni. La volontà di Dio non è quello che vuoi tu o quello che voglio io, è la volontà di Dio.
Mm-hmm.
Devi mettere l'Isacco sull'altare, ma non è la mia volontà, no, non lo è. Primo Corinzi 10:13, perché questa scrittura cosa mostra? Che
nessuna...
Dio ci chiede sempre di vincere. Dio ci chiede di vincere in virtù dello Spirito Santo. Vincere cosa? Vincere l'ostacolo che il diavolo ti mette davanti. Se questo non fosse la nostra portata, se l'ostacolo è troppo grande, Dio non avrebbe permesso al diavolo di tentarci così, come dice appunto 1 Corinzi 10:13.
Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via ad uscirne, affinché la possiate sopportare. Amen.
Dimmi, Angela.
E ti leggo un messaggio email arrivato dalla sorella dall'Italia, che abbiamo letto prima il suo messaggio, che ha detto che sono confusa, non so cosa fare. E lei sta seguendo adesso e ha scritto dicendo «Grazie, fratelli». Ce la metterò tutta, che Dio mi dia la forza di non mollare. So in chi ho creduto e se dovrò soffrire, ringrazierò Dio lo stesso. È il minimo che posso fare per Lui. Vi amo tanto.
Grazie Gesù. Guarda, Paolo era perseguitato, era a Damasco e volevano ucciderlo. Si è fatto calare con una cesta da una finestra e è andato via. Cosa si è portato dietro? I vestiti che indossava e forse una sacca, una bisaccia, qualcosa, un saccoccio in spalla, non troppo perché doveva scarpinare decine di chilometri. Quindi, fratelli, cerchiamo di uscire dall'onda del vizio, della vita comoda, che è praticamente l'addestramento che il diavolo dà ai cristiani nelle chiese. Il diavolo addestra i cristiani nelle chiese a dormire, a sedersi, a far niente. Arriva un vaccino, sono perduti, riceviamolo perché non sappiamo cosa fare. Ma cosa accidenti farai quando viene il marchio della bestia? Scusate il linguaggio, ma in qualche modo devo svegliare la chiesa qua. Cos'è che ha detto Gesù alla chiesa di Smirna, Apocalisse 2:10?
Non temere quello che avrai da soffrire.
Da soffrire. Avrete una tribolazione, sii fedele?
Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà colpito dalla morte seconda.
Qui stiamo parlando di tempi quando i cristiani venivano uccisi, martirizzati, e Gesù dice devi vincere la tribolazione anche se ti uccidono. Quindi sii fedele fino alla morte, sii fedele fino a che muori. E allora non sarai colpito dalla morte seconda. Caspita. Non temere quello che c'è da soffrire, avrai tribolazione, non il rapimento, avrai tribolazione. Sii fedele fino alla morte, ti darò la corona della vita. Chi ha orecchie devo dire, e chi vince non sarà colpito dalla morte seconda. Qual è la prima morte? La morte del corpo. La seconda morte è la morte dell'anima. Non scherziamo, non vi addormentate sulle prediche del diavolo che in certe chiese. Nessun posto il diavolo è tanto potente contro i cristiani come in certe chiese. Lì, solamente lì ci sono, la maggioranza dei falsi cristi sono lì, in certe chiese. Ogni martire ha dovuto dimostrare la sua fede non finta. Dobbiamo dimostrare a Dio che la nostra fede non è finta. E come fai a dimostrare che la tua fede non è finta? A volte attraverso la morte. Sii fedele fino alla morte e ti darò una corona di vita. La gloria di Dio non è sempre necessariamente che noi salviamo la pelle, ma che in un modo o nell'altro, viventi o morenti, glorifichiamo Dio. Lo facevano i pagani, andavano davanti a Cesare, i gladiatori, si dice, non lo so, io non c'ero. Morituri te salutan Cesare, e poi si ammazzavano tutti quanti e lo facevano per il diavolo, capisci? E noi non dovremmo farlo per Gesù. Scrive Giovanni di Gesù, cosa dice Giovanni di
Giovanni 21:19. Disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio,
capito? Quindi cosa sto cercando di dire qua? Sto dicendo, cercando di dire cose che alle chiese non piace. Loro vogliono sentire che viene il rapimento, che tutti saremo rapiti a mangiare spaghetti in cielo, anzi mangeremo spaghetti mentre voliamo. È così? No. Ma la gloria di Dio non è necessariamente nella salvezza della pelle, ma è nella fedeltà, nell'anima. Giovanni 21:19, ripetere.
Disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio.
Allora, com'è che glorificava Dio Gesù?
Con la morte.
Con la morte. Dice, fratello Giuseppe, ma che accidenti di messaggio è questo? E questo sarebbe il tuo incoraggiamento? No, questa è la verità, insomma, se vi incoraggio o vi scoraggia è problema nostro.
Ma sì che è un incoraggiamento, se facciamo così diventiamo la sposa. Messaggio più bello di questo?
Ecco Angela, di qualcosa perché magari sei più incoraggiante di me.
Sì, soffriamo adesso, però come dice in Romani 8:18, le sofferenze di questo mondo non possono essere paragonate con la gloria che sarà rivelata a noi quando andiamo da Gesù. Quindi non avere paura di tutti i diavoli di questo mondo, rimanere fedeli, quello è il punto. Vedi, se noi ci concentriamo su quello che loro ci dicono, il vaccino, il Green Pass, e non posso lavorare, cosa mangerò, e siamo presi di paura. Se invece mi concentro come mantenere la fede, come diventare sposa, non importa il prezzo che devo pagare, allora trovo il coraggio di avanzare. Dipende su cosa ci concentriamo.
Giusto. Vedi, qui Gesù sta dicendo che avrebbe glorificato Dio con la sua morte. Allora, fratello Giuseppe, cos'è questo? Dovrei morire? No, non è che devi morire, però devi essere disposto anche a questo passo.
Se necessario.
Se necessario. Perché è la paura di questo. Guarda, vai, dammi una scrittura. Ebrei 12:15. Anzi, attacca il 14. Guarda.
Ebrei 12:14.
No, ho sbagliato.
No.
Ebrei 2.
Ah. Ebrei 2:14.
Dovrebbe essere 14, controlla.
Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne. Egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita.
Capito? Quindi attraverso la sua morte Cristo ci libera. Capito? Io qua sono diversi anni che faccio il missionario del Vangelo. Io praticamente sono dovuto morire tante volte ai miei desideri. Angela, tu sei missionaria
sì.
insieme a me qua,
sì,
comunità
sì.
d'anni. Quante volte tu hai avuto desideri di questo e certo. di quello?
Sì, cose personali che devi sacrificare per seguire Gesù, però non si può paragonare con tutta la gioia e la presenza di Gesù nella tua vita. Quindi quello che ho sacrificato è garbage paragonato con quello che Gesù mi dà.
Garbage e immondizia.
E immondizia paragonato con quello che ho ricevuto da Cristo. Praticamente non gli ho dato niente, niente che va di valoroso.
Sì, però quante volte hai dovuto crucifiggere i tuoi desideri?
Sempre, ogni giorno.
Non credi che Gesù desiderava scendere dalla croce?
Sì.
Avete provato voi a stare sei ore attaccato a tre chiodi? Chi non prova non lo capisce queste cose. Signore, non chiedo di essere provato in quello, Signore, perché io non valgo niente. Signore, non voglio fare come Pietro, tutti ti abbandonano tranne io. Signore, io è per grazia di Dio che fa... Va bene. Filippesi 1,20.
Secondo la mia viva attesa e la mia speranza di non aver da vergognarmi di nulla, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita sia con la morte.
Io ho avuto delle persone che si sono offese quando ho detto dovete per ricevere una guarigione, dovete essere disposti a riceverla o non riceverla. E si sposta a vivere, confidare in Dio nella vita o nella morte. E molti fratelli, qualcuno a volte si è offeso. No, io voglio che tu preghi che io guarisco. No, io prego, ma tu devi essere disposto a confidare in Dio anche nella morte. Comunque davanti a Dio non c'è la morte. Se tu sei credente, capisci? Un credente vero che ha comunione con Gesù non ha mai paura della morte. Perché anzi, tutti quelli che hanno avuto un'esperienza di vita dopo la morte. Io ho avuto un'esperienza simile, non sono morto, però ho avuto esperienze che sono andato in cielo e ho visto cose bellissime. C'era un castello meraviglioso, io ero vestito come un principe, elegantissimo, ricchissimo, con tanti che giravano per il castello servendo questo, quell'altro. Era come un castello medievale, però paradisiaco. Chiunque ha avuto queste esperienze, hanno un denominatore comune, qual è? Non vogliono tornare. E qui hanno moglie, mariti, famiglia, non vogliono tornare di solito, perché là è il massimo. Quindi, Angela, c'ho buona notizia per te, tutte
sì.
le crocifissioni che hai fatto, i tuoi desideri, la tua volontà.
Grazie, Signore.
Quando arrivi là, tu dirai grazie Gesù.
Lo dico adesso, grazie Gesù.
Tu dirai, ne valsa la pena. Ogni goccia di olio nella mia lampada, ogni sacrificio, ne valsa la pena.
Sono sicura, 100%.
Le gocce d'olio nella lampada non sono solo per grazie. Attenzione, super graziosi. Va bene?
E adesso dobbiamo dimostrare che...
Le gocce di olio nella lampada non è solo per grazie, è anche per le nostre opere. Mm-hmm. Amici protestanti, addrizzate le antenne. Vabbè, non è solo per grazie. Oh, andiamo avanti, Angelina.
Amen, amen. Oggi è il tempo di preparare le opere e l'olio.
Signore Gesù, Signore, Signore. Preparazione. La preparazione. Preparazione di cosa? Prepararsi a superare le prove come mai prima. Prepararsi. Davanti a queste difficoltà, fratelli, è il momento di crescere in fede, di crescere nella fede, nell'andare avanti, nel credere. È il momento di crescere nello zelo, è il momento di crescere, essere più soldati per il Signore. Quindi preparatevi, fratelli, ad abbandonare le presenti comodità. Benedetti quelli tra di noi che si sono consacrati a Dio come discepoli o missionari, e di conseguenza la loro vita non conta più, ma conta solo la volontà di Dio nella loro vita. E quando arriverà il giorno andiamo in cielo, nessun problema. Benedetti quelli tra di noi che si preparano, non solo con il cibo, come detto prima, non solo per la carne che perisce, ma preparati innanzitutto con la decisione, con la determinazione, che succede quel che deve succedere, che l'anticristo mandi quello che vuole, noi andremo avanti, gli occhi su Gesù, sino alla fine. Matteo 24:13, chi persevera fino alla fine sarà salvato. Interpretate, vuol dire che uno che molla, magari come Giuda, così era salvato, non lo sappiamo, non ha perso la salvezza, uno così non l'aveva. Noi andremo avanti, che l'anticristo mandi le tribolazioni che vuole, noi andremo avanti e questo lo sconfigge, perché siamo più vittoriosi siamo morendo in fede che non vivendo col marchio. Gli occhi su Gesù siano alla fine, come è scritto, per la sposa di Cristo, per i discepoli veri. Filippesi 1:21. Cosa parla? Parla dei veri discepoli, che Dio ci conceda, fratelli, di essere tra questi.
Filippesi 1:21.
Sì, cosa dice?
Infatti, per me il vivere è Cristo e il morire guadagno.
Guadagno morire, guadagno soffrire. Ma fratello Giuseppe, che razza di messaggi ci sta dando qua? Noi vogliamo solletico alle orecchie, vogliamo sentire Vangelo di prosperità, i soldi che arriveranno, che al posto di Draghi andrà qualche cristiano con la Bibbia a fare primo ministro in Italia. Non avverrà, scordatevelo. Atti 20, 23 e 24.
So soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Ma non faccio nessun conto della mia vita come se mi fosse preziosa, fuor di condurre a termine con gioia la mia corsa. E il servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare del Vangelo della grazia di Dio.
Alleluia. Ebrei 11:35. Altri furono
torturati perché non accettarono la loro liberazione per ottenere una risurrezione migliore.
Quindi in qualunque difficoltà siete, cercate e troverete, guardatevi intorno e vedrete la via. Inginocchiatevi, fratelli, il Signore vi mostrerà cosa fare, in che modo fare, dove andare, in che modo. Ma nessun compromesso da quello che Dio vi ha mostrato. Io non ve lo voglio dire cosa dovete fare, anche perché in questi tempi è illegale dire alla gente cosa fare. Loro ti obbligano, fuoco e fulmini, multe contro multe, però se io vi dico tu non puoi dirlo, perché siamo sotto l'oppressione di Satana, e allora non ve lo dico. Però chi lo vuol capire l'ha capito. Disse Dio a uno dei suoi leader, e qui andiamo a Giudici 7, 2 e 3.
Giudici 7, 2 e 3. Il Signore disse a Gedeone: la gente che è con te è troppo numerosa perché io dia Madian nelle sue mani. Israele potrebbe vantarsi di fronte a me e dire: è stata la mia mano a salvarmi. Fai dunque proclamare questo in maniera che il popolo loda.
Oh, il popolo ascolti, oda.
Chiunque ha paura e trema se ne torni indietro e si allontani dal monte di Galaad. E tornarono indietro 22.000 uomini del popolo, e ne rimasero 10.000.
22.000 scapparono perché avevano paura. Dice Dio oggi a chi di noi avesse più paura del nemico che non amore per il Signore: chiunque ha paura e trema se ne torni indietro e si allontani. La nostra è una chiesa, per grazia di Dio, fatta, o dovrebbe essere fatta, di qualità e non quantità. Non abbiamo 22.000 discepoli da perdere. È la mia preghiera che nessuno rompa le fila, nessuno esca dai ranghi, nessuno abbandoni l'aratro per andare ad amare il mondo, perché non ci sarà mai una difficoltà, una persecuzione, una tribolazione, un marchio 666. Che sia troppo difficile per noi, non ci sarà mai, non se siamo disposti ad andare avanti fino alla fine, anche a costo di tutto, perché Dio ha detto, perché non possiamo perdere e perché siamo obbligati a vincere. Perché leggiamo? Perché Dio dice:
Isaia 43:2, verso 2.
Cosa dice?
Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà.
Grazie, Signore. Questo dice il Signore. Vogliamo credere a Lui, al Signore, a queste sue promesse, che in mezzo alle acque, in mezzo alla fiamma, la fiamma non ci brucerà. Sta parlando ovviamente delle anime, dello spirito, della nostra vita eterna, perché in effetti ci sono stati dei cristiani che sono stati bruciati. Quindi sta parlando del nostro corpo spirituale. Questo dice il Signore. Ci crederemo al Signore?
Sì.
O crederemo prendiamo la via facile di credere al mondo,
no.
Credere al diavolo, che è destinato nel lago di fuoco. Accetteremo la via di uscita facile, quella larga delle 30 monete, delle religioni false o del mondo, o imboccheremo la via stretta di Gesù. Amen. Dice la parola, Giosuè 24:15.
E se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire, o gli dèi che i vostri padri servirono di là dal fiume, o gli dèi degli Amorei nel paese dei quali abitate. Quanto a me e alla mia casa, serviremo il Signore. Giosuè 24:15.
Ecco, quindi è una scelta, fratelli. È una scelta. Fratelli, infatti, questo biblico, queste cose le sapete bene, però abbiate pazienza, fratelli. Io ho un pubblico un po' grande, compreso tanti bambini che non hanno fatto il corso biblico. Quindi ripassate questi principi. Però il Signore ci sta incoraggiando, ci sta dicendo: siate disposti a dare la vita per me e non avrete più niente da preoccuparvi. Se il diavolo dice non possederete niente e sarete felici, per lui è un bugiardo. Gesù dice: abbandonate tutto nelle mie mani, va bene, e io mi prendo cura di voi. A chi crederemo? I più grandi uomini e le più grandi donne di Dio ci sono passate. Mosè 40 anni nel deserto di Midian, Giuseppe schiavo in Egitto, e tutti i profeti, Esia, Daniele, Geremia, che sono stati perseguitati. Va bene, sono stati perseguitati, provati, frustati, incatenati, uccisi di spada. Però, come che dice Ebrei 11, però dice, non ottennero quello che era stato promesso perché Dio aveva in vista qualcosa di meglio. Quindi in questo mondo, poi dare la vita per Gesù è una benedizione. Perché? Perché se no cosa vuoi dare la vita perché solamente morire di vecchiaia, perché sei 80, 90 anni? Ma che gloria c'è? Niente di male a morire a 100 anni. Ma se l'anticristo ti perseguita, non avere paura, nel nome di Gesù Cristo. Amen?
Amen, amen.
Dio ci aiuti. Un piccolo messaggio, una piccola profezia di Gesù, Angelina.
Sì, grazie Signore. Amen.
Dice il Signore: la mia amata chiesa e sposa è chiamata ad imparare per regnare con me. L'uomo dice: povero Giuseppe, come ha potuto Dio permettere che soffrisse così da schiavo, imprigionato ingiustamente? Povero Giuseppe, figlio di Giacobbe. Ma l'uomo miope non vede nello spirito. Lui, come tutti i miei più grandi uomini e donne, ha dovuto passare per esperienze eccezionali, perché chiamati tutti ad un'eternità eccezionale, per imparare a regnare con me per sempre. La pietra deve passare per esperienze straordinarie prima di diventare diamante, topazio, un rubino o ametista o smeraldo. E così anche tu, mia fedele chiesa, tu che perseveri nelle mie prove, sei chiamata a brillare per tutte le eternità, al di sopra delle tue compagne, vergini senza olio.
Malachia 3:17-18. Essi saranno, nel giorno che io preparo, saranno la mia proprietà particolare, dice il Signore degli eserciti. Io li risparmierò come uno risparmia il figlio che lo serve. Voi vedrete di nuovo la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Luca 22, 28 e 29. Or voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io dispongo che vi sia dato un regno, come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me.
Ancora per poco sarai nel dolore, perché devi partorire i miei figli di luce. Ma come è scritto, questo sarà solo per un tempo.
Giovanni 16, 21 e 22. La donna quando partorisce prova dolore, perché è venuta la sua ora. Ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più dell'angoscia per la gioia che sia venuta al mondo una creatura umana. Così anche voi siete ora nel dolore. Ma io vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi toglierà la vostra gioia.
Non ti avere a scoraggiarti, o mia sposa. Non ti scoraggiare. Io, il Signore onnisciente, conosco tutte le afflizioni che stai attraversando alla mano di Satana, il malvagio aguzzino, principe di questo mondo che passa. Ricordati, è di passaggio. Non si turbi il tuo cuore. Così come credi nel Padre, credi anche in me. Nella casa del Padre ci sono tante dimore. Già ora sto preparando un luogo meraviglioso per te, che mi segui con tutto il cuore, affinché dove sono io sarai anche tu, mia amata sposa. Le sofferenze che il presente mondo del maligno dà ai miei figli sono simili alle mie sulla croce. Le ingiurie che il mondo vi dà sono sull'esempio di quelle che io ho subito. Le vostre ferite corporee ricevute perché mi seguite e mi obbedite assomigliano ai chiodi nelle mie mani. I vostri averi che gli attuali strozzini vi taglieggiano, come le tasse dei pubblicani. Chi dei miei figli perde la vita a causa di ingiustizie e persecuzioni, questo è sull'esempio della mia morte in croce. Voi credete che io sono risorto da ogni male. Credete anche nella vostra risurrezione, da tutti i vostri mali, presenti e futuri. Gioite, alzate gli occhi verso il regno di Dio che io ho portato fino a voi. I vostri occhi non indugino su quello che fa il malvagio, ma fateli riposare su di me, sulla mia parola, sulle mie promesse, perché è quella la vera realtà. Tutto il resto passa via come erba secca, immondizia al vento. Viene il tempo in cui si dirà: tutta la gloria degli uomini, i loro grattacieli, ricchezze e potenza, e vanagloria e superbia, sono passati come lo fu la tragica torre di Babele, come la gloria dei passati imperi che sono crollati, schiacciati dal peso delle loro malvagità e ingiustizie e oppressione dei poveri, e con loro anche tutti che in essi confidavano. Ed avverrà che si dirà di loro come della nazione prostituta Babilonia.
Apocalisse 18, 1 a 24. Dopo queste cose vidi scendere dal cielo un altro angelo. Egli gridò con voce potente: è caduta Babilonia la grande, è diventata ricettacolo di demoni, covo di ogni spirito immondo, rifugio di ogni uccello impuro e abominevole. Verso 10. La gran città, la città potente, il tuo giudizio è venuto in un momento. 16. Ai, ai, la gran città, in un attimo una ricchezza così grande è stata distrutta. 19. E si getteranno della polvere sul capo e grideranno, piangeranno e faranno cordoglio dicendo: ai, ai, la gran città, in un attimo è stata ridotta a un deserto. Rallegrati, o cielo, per la sua rovina. E voi, santi, apostoli e profeti, rallegratevi, perché Dio, giudicandola, vi ha reso giustizia. Poi un potente angelo sollevò una pietra grossa come una grande macina e la gettò nel mare dicendo: così, con violenza, sarà precipitata Babilonia, la gran città, e non sarà più trovata.
Questa sarà la fine di tutta la presente zizzania del nemico che ora vi sta affliggendo. Sarà polvere sotto i vostri piedi. Non li temete, abbiatene compassione. O popolo mio, non ti perdere di animo, perché io sono il tuo Dio, il potente della mia Israele, dello Spirito che ti ama e che ti protegge, perché potente è il Dio di Giacobbe. Io so difenderti da ogni afflizione, so sostenerti. Io sono il buon pastore e sorveglio per custodirti. Non hai nulla da temere. O Israele, confida nel tuo Dio.
Secondo Pietro 2,9. Ciò vuol dire che il Signore sa liberare i pii dalla prova e riservare gli ingiusti per la punizione del giorno del giudizio. Salmi 34,13-22. Trattieni la tua lingua dal male e le tue labbra da parole bugiarde. Allontanati dal male e fai il bene. Cerca la pace e adoperati per essa. Gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti al loro grido. Il volto del Signore è contro quelli che fanno il male, per cancellare dalla terra il loro ricordo. I giusti gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro disgrazie. Il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto, salva gli umili di spirito. Molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutte. Egli preserva tutte le sue ossa, non se ne spezza neanche uno. La malvagità farà perire il malvagio. Quelli che odiano il giusto saranno considerati colpevoli. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi. Nessuno di quelli che confidano in Lui sarà considerato colpevole.
Chiasse te venga e beva think I gave up.
L'acqua che gli darò.
L'acqua che gli darò.
Dal cielo presto tornerò. E tu aspettami.
Fuori chi l'iniquità. Ed il male amerà. Entrerà chi la mia volontà fedelmente compirà. Lo spirito e la sposa dicono: vieni Signor Gesù, vieni che ti aspettiamo anelando, vieni che noi bramiamo incontrarti. Lo spirito e la sposa dicono: vieni Signor Gesù.